Secondo Edgar Morin, il riconoscimento della molteplicità delle identità può produrre un grande progresso, molto importante per vivere insieme agli altri. Infatti l'interculturalità, che cos'è? È un movimento di reciprocità e dunque un superamento del processo unidimensionale di trasmissione del potere. Si dà interculturalità quando la ricerca non è qualcosa che viaggia a senso unico, ma viaggia con l'altro, viaggia verso l'altro, aperti al suo punto di vista, alla sua memoria storica, alle sue fonti, alle sue narrazioni, al suo sistema di attese rispetto al futuro. In un'ottica, come vedremo, di tolleranza e di rispetto. Naturalmente, come abbiamo detto, soprattutto la situazione tipica del multiculturalismo generano conflitti. E come si fa? Ora qui noi non possiamo elaborare né una teoria del conflitto né una teoria della soluzione di questi conflitti. Ma naturalmente occorre tener conto che il limite del multiculturalismo è proprio questo, no? Che potrebbe generare conflitti. Ora qui è solo interessante accennare al metodo di Galtung per tentare di risolvere i possibili conflitti, soprattutto scaturiti dall'approccio multiculturalista. E Galtung enuncia questo principio di soluzione in tre fasi, no? Si compone di tre tappe questa possibile soluzione. La prima è anzitutto consiste nel mappare il conflitto. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire identificare i soggetti coinvolti nel conflitto e quindi cercare di comprendere quali sono gli scopi che essi intendono raggiungere. E in questa fase, allora, della mappatura, si cerca di rintracciare le cause che sono all'origine dei conflitti. Ovviamente, questo è il problema, che non è possibile una mappatura integrale, completa, perché gli attori e gli scopi possono moltiplicarsi a dismisura. E dunque ogni mappatura dei conflitti è un'ipotesi di lavoro approssimativa, perché se non è mai completa. E questo è, come dire, il punto. Però, pur con questi limiti, è importante questa prima fase, la mappatura. Poi c'è una seconda fase, che naturalmente implica questa seconda fase, implica il compito di distinguere tra scopi legittimi ed illegittimi nei conflitti. Perché appunto distinguere questi scopi. E tra gli scopi legittimi ci sono quelli che, ad esempio, implicano, no, la contrapposizione violenta alla parte opposta. E tra gli scopi, appunto, vi sono anche degli scopi legittimi, che sono ragionevoli. Questi scopi legittimi bisogna cercare di armonizzarli con i bisogni degli altri gruppi. Ecco, cercare di isolare gli scopi illegittimi, ma considerare con grande attenzione gli scopi legittimi, perché non sono privi di una intrinseca ragionevolezza. E questi bisogna cercare di armonizzarli con i bisogni degli altri gruppi. E quali sono questi? E come possiamo determinare e distinguere ciò che è legittimo da ciò che è illegittimo? Ecco, la legittimità qual è? Come la possiamo determinare? Quali sono le fonti di questa legittimità a cui possiamo riferirci, dice Galtung? Anzitutto la legge. Ci sono delle leggi che statuiscono la legittimità. Oppure i diritti umani. Oppure i bisogni essenziali. E questi tre sono legittimi. Ciò che la legge prescrive è legittimo allora. E l'altro punto di riferimento sono i diritti umani. Quando essi siano violati, è chiaro che c'è la questione della illegittimità e della legittimità. Ciò che è contemplato nei diritti umani è sempre legittimo, perciò. E quindi deve essere messo in pratica. E poi i bisogni essenziali. Essi sono altrettanto legittimi, quindi legge, diritti umani e bisogni essenziali in caso di conflitti tra gruppi, e questi sono legittimi, e questi vanno come distinti dagli scopi illegittimi, e questi scopi legittimi invece vanno perseguiti, vanno attuati, perché essi si fondano sulle leggi, si fondano sui diritti umani e si fondano sui bisogni essenziali. Questo è un punto molto interessante, no? Come capite. No? Come vedete è importante questo, no? Questa seconda tappa, no? In questi itinerari, per stemperare i conflitti o per cercare di risolvere. Distinguo tra quelli legittimi e quelli illegittimi. E soprattutto, vero, cercare poi di attuare quelli legittimi che scatenano i conflitti. Isolare ed eliminare, espungere quelli illegittimi. Ma quelli legittimi bisogna che siano attuati, soprattutto quando questa legittimità è fondata sulle leggi, è fondata sui diritti umani, è fondata sui bisogni essenziali. E quindi bisogna considerare, in caso di conflitti, questi scopi legittimi, le pretese legittime dei gruppi, degli individui dei gruppi conflittuali. E invece bisogna scartare, isolare quegli illegittimi. Ma bisogna lavorare molto su quegli illegittimi, per cercare poi di realizzarli. Perché sono essi, quelli legittimi, che sono anche alla base dei conflitti. Qui ci sarebbe molto da dire su questo punto, come capite. E la terza ed ultima fase, è molto importante, e la terza ed ultima fase riguarda il tentativo di lanciare dei ponti tra gli scopi legittimi perseguiti. Quindi bisogna appunto cercare di lanciare dei ponti. E quindi lanciare un ponte, per fare un ponte bisogna che ci siano due sponde, no? E quindi bisogna dialogare, mettere a comune, mettere insieme scopi diversi, ma ugualmente legittimi, tra i vari gruppi in contesa, per cercare di comporre le divergenze, per cercare di comporre i conflitti, gettando un ponte, mettere insieme scopi diversi, quelli legittimi naturalmente, quelli legittimi vanno esclusi. E quindi e il primo ponte è l'apertura alle esigenze degli altri, tanto più quando esse sono suffragate da leggi, diritti umani e naturalmente e bisogni essenziali. E quindi aprirsi a questi, gettare questo ponte attraverso il dialogo, attraverso la comprensione delle diverse parti in gioco, per perseguire appunto tentativi di composizione di questi conflitti. Naturalmente non è facile risolvere i conflitti, questo è ovvio, no? Se fosse semplice come questa ricetta che stiamo esaminando, è vero, allora il problema sarebbe già risolto, ma ovviamente non è così, non è facile, no? Non è facile risolvere, però si possono risolvere parzialmente i conflitti, si possono trovare vie intermedie. Certo, risolvere il conflitto sarebbe, no, come dire, è l'ideale, no? Ma possiamo trovare vie intermedie, no? Occorre fare però dei passi. Si possono, lungo la via della soluzione dei conflitti, compiere molti passi, per avvicinarsi sempre più alla meta, no? Occorre costruire perciò molti ponti, perché ogni soluzione implica impegni, compromessi, condivisioni. Quindi non lasciamoci anche qui, prendere dall'idea che siccome non possiamo risolverli totalmente, allora abbandoniamo ogni possibilità di risolverli anche parzialmente. No, bisogna cercare di costruire molti ponti. E quindi cosa vuol dire questo? Di costruire anche, di impegnarsi anche per soluzioni parziali che avvengono nel tempo, no? Anche perché, la convivenza tra culture, etnie, eccetera, è sempre in fieri, no? È sempre instabile, richiede continui aggiustamenti, continui interventi, interventi perciò di tipo anche politico, economico, educativo, eccetera, no? Sulle quali questioni abbiamo detto noi non ci soffermiamo qui. E questo è molto importante, no? Questo qui dovremmo aprire un altro grande problema che non possiamo noi esaminare, nel senso che il nostro discorso è limitato agli aspetti etico-sociali e agli aspetti che riguardano l'etica della comunicazione. Ma che cosa volevamo dire? Intendevamo appunto dire che la soluzione interculturale, la prospettiva interculturale forse è la più idonea nell'attuale situazione, per cercare di impostare correttamente il problema dei rapporti tra le culture, tra le etnie, le tradizioni, le linee, eccetera, no? E naturalmente nell'ambito di questo problema emerge anche il grande tema delle migrazioni, no? Io vi manderò a questo proposito vi allegherò un PDF dove voi avete un quadro sul problema delle migrazioni, e perché è un tema naturalmente che è all'attenzione, vero, del nostro tempo e soprattutto nella nostra società italiana, no? Dunque, anche qui non vogliamo certamente affrontare questo problema nell'ambito del discorso interculturale o multiculturale, se non in risvolti etico-sociali. Quindi, pur avendo consapevolezza che esso ha anche risvolti economici, politici, eccetera, psicologici, eccetera, e noi ci soffermiamo soltanto su questi aspetti, no? E anche nel programma, nei libri che vi ho consigliato a questo proposito, ho inserito tra i libri a scelta un libro di Maria Zambrano, L'esilio come patria, e appunto dove viene affrontato, sia anche se in modo poetico, questo problema vero delle migrazioni. Dunque, dicevo, questo tema è dominato oggi dal grande problema dell'identità, no? E secondo alcuni questa identità va concepita in modo debole, perché prepara altrimenti ad una società conflittuale. E questo è il problema. E invece, secondo altri, va declinata in modo forte. Essa è ritenuta un dato irrinunciabile, una fonte di appartenenza, una modalità appunto a cui non si può rinunciare in una società multietnica. Ciascuna delle due posizioni, tanto per aprire il dibattito, cattura solo un aspetto però della relazione tra libertà, riconoscimento ed esercizio democratico. Perché sono questi tre elementi che determinano la convivenza: libertà, riconoscimento identitario e democrazia. E queste sono, bisogna cercare di, come dire, di connettere queste tre situazioni. Quindi il legittimo pluralismo identitario deve essere valorizzato per arricchire una società che invece tende a volte all'omologazione, e soprattutto per disinnescare potenziali conflitti tra diverse forme di appartenenza, tendente molto spesso a rinchiudersi in se stesse, in cittadelle chiuse, in enclave di presunte purezze socialmente sterili però. Ecco, questo è il grande problema. Nell'esercizio interculturale si forma un nuovo spazio identitario che nel sistema globale si esprime come una possibilità di scelta di una pluralità di stili di vita in relazione al contesto in cui la persona si trova ad agire. Quindi occorre, come dire, non pensare identità in modo statico, ma in modo dinamico. E questo è molto importante. La differenza culturale non è qualcosa che un individuo ha in modo a prioristico, ma essa va messa in campo. E quindi va messa in comune attraverso il dialogo. E naturalmente questo implica la pratica della tolleranza. La pratica della tolleranza, che naturalmente è una parola che oggi usiamo molto e su cui sarebbe quanto mai opportuno fare un'attenta riflessione. Anche qui io ho, tra i vari testi, mi sembra di aver, tra i testi a scelto, di aver suggerito un libro importante, a mio avviso, che è di Walzer, che si chiama proprio sulla tolleranza. Ora qui noi non possiamo riprendere tutto questo grande dibattito che c'è stato già anche nel mondo moderno, a partire dalla celebre lettera della tolleranza di Locke, no? Che sarebbe quanto mai interessante, è vero, che qualcuno rileggesse, o se non l'avesse mai fatto, che insomma studiasse. No? E Locke è stato uno dei grandi pensatori del mondo moderno, e voi l'avete studiato nelle scuole superiori. Ma dicevo, non possiamo fare tutto questo lungo dibattito da Locke, Voltaire, eccetera, no? sulla tolleranza. E tuttavia occorre dire qualche cosa su questo atteggiamento etico, innanzitutto, no? Proprio alla luce di questo discorso, di questo problema dell'interculturalismo e anche della possibile soluzione dei conflitti e anche della grande questione dell'immigrazione. Ecco, naturalmente la tolleranza nasce soprattutto, come accennavo, nei secoli XVI e XVII, alla luce della distinzione fra lo spazio interno dello Stato e quello esterno abitato dagli Stati, dalla necessità di porre ordine all'interno per garantire la pace civile fra i cittadini e di instaurare all'esterno una regolata convivenza tra gli Stati. Si sente il bisogno di distinguere perciò gli scopi dello Stato da quelli, e così nacque qui il problema della tolleranza, ecco, di distinguere gli scopi dello Stato da quelli delle religioni. Distinzioni che, sancendo riconoscendo il pluralismo delle confessioni religiose, determinerà in seguito il riconoscimento poi dei diritti civili e politici di tutti gli individui. Come sapete, la figura fondamentale della lotta moderna per la tolleranza fu Voltaire. No? Voltaire è stato figura emblematica, insieme poi soprattutto a Locke. No? Da un lato, in Voltaire troviamo il tema il tema dell'attitudinarismo, attraverso cui egli dice che la sola soluzione possibile alla guerra e ai dissidi generati dall'intolleranza è il mantenimento di un ampio assetto pluralistico delle credenze religiose, dal momento che tutti hanno il loro fondamento su un nucleo comune che rende gli uomini uguali tra loro. Dall'altro lato, però, dice, la tolleranza in Voltaire è teorizzata come a livello politico, è fondata anche sulla necessità di dirimere i rapporti fra Stato e Chiesa in nome della salvaguardia dell'ordine sociale e politico. La questione naturalmente fu ripresa da Locke in quella celebre lettera sulla tolleranza di cui vi ho detto. E naturalmente noi non possiamo qui fare la storia di questo concetto, questo problema, che non è solo un concetto, è un problema. Sui 10 sono state scatenate molte guerre, proprio alla luce dell'intolleranza, le famose guerre di religione, come voi sapete, no? Bene, e dicevo, oggi è ritornato in auge questo problema della tolleranza. Facciamo un salto per arrivare al mondo contemporaneo, arrivare a Walzer. E non si tratta soltanto e solo di tolleranza religiosa, ma anche razziale, tolleranza di stili di vita, tolleranza di ogni diversità, differenze e distinzioni. E quindi nel dibattito occidentale del nostro mondo contemporaneo, le teorie della tolleranza, perché esistono una molteplicità di teorie della tolleranza, io accennerò a quella di Walzer, ma ce ne sono molte altre, naturalmente, nel dibattito occidentale le varie teorie sulla tolleranza vengono prospettate in risposta alla questione della giustizia. Ecco, sono altrettante risposte, quelle della tolleranza, alla questione della giustizia. Questo è molto interessante. E questo è importante, la connessione tra tolleranza e giustizia. Noi qui distinguiamo molto rapidamente, per rendere conto almeno di questo dibattito in modo molto sintetico, due posizioni su questo tema nel mondo contemporaneo. Da una parte si trovano alcuni pensatori così, liberali, fra i quali appunto John Rawls, in quel celebre libro di cui abbiamo fatto cenno, a cui abbiamo fatto cenno, Una teoria della giustizia, John Rawls, che ci riferiamo a lui, ma insomma egli è il capo di una lunga schiera di pensatori su questo problema. Essi propongono, questi pensatori liberali, la tolleranza è un sistema per incrementare i diritti, e perciò considerano la tolleranza come una strategia di unificazione dello spazio politico attorno al quale viene riconosciuto come principio fondante il pluralismo dei valori. Dall'altra parte, dall'altro lato, vi sono autori, soprattutto nordamericani, che sono autori neocomunitaristi, che si riferiscono, tra i quali Charles Taylor, di cui ho detto e su cui ho anche inserito un libro in quella scelta, tra i quali appunto Taylor e Walzer, no? I quali, e molti altri naturalmente, i quali invece intendono la tolleranza non come un processo di neutralizzazione in un'ottica procedurale come è quella liberale, ma intendo la tolleranza come una strategia necessaria per ottenere un riconoscimento attivo delle diversità, vale a dire un riconoscimento delle presunte differenti identità che costituiscono le molteplici comunità che abitano nello spazio sociale. In questo caso il dibattito sulla tolleranza si intreccia più che alle questioni di giustizia a quelle relative al multiculturalismo. Ecco, nell'ottica liberale, e tra questi Rawls, che è il più importante, no? L'autore ormai classico, si lega la tolleranza con le questioni di giustizia. Qui invece si lega la tolleranza in questi autori neocomunitaristi a quelli sul multiculturalismo. E d'altra parte abbiamo discusso del rapporto giusto tra il giusto e il bene, tra comunità e società. E quindi ritroviamo queste differenze. Quindi, come dire, no? Questi sono i due grandi, almeno due, no? Queste due grandi impostazioni, che mi sembrano poi le due più importanti, no? Impostazioni. E queste servono per favorire il dialogo anche interculturale, e quindi per una comunicazione interculturale. Questa è la luce anche di un'etica della comunicazione. E soprattutto anche per quello che Dussel sostiene, no? Riguardo appunto ai problemi della comunicazione e della liberazione. Dunque, la tolleranza perciò oggi implica una organizzazione politica dello spazio e quindi un rapporto spaziale tra gli attori che lo abitano. Naturalmente la tolleranza, non dimentichiamo, è una virtù secondo alcuni. Questa virtù della tolleranza è una soluzione per poter dirimere i conflitti. E essa non può eludere il problema del riconoscimento. sia di chi è all'interno delle società, sia di chi è al di fuori delle società, sia di chi è cittadino, sia di chi non lo è. Dunque, questo è un problema, come vedete, molto importante e persino, come dire, decisivo. Dunque, questo tema della tolleranza e nell'ambito, appunto, per come la concepisce Walzer, che è un neocomunitarista, ecco, questo tema dunque va inquadrato più nell'ambito vero delle questioni neocomunitariste, come dicevo, che nell'ambito dei problemi di giustizia, come invece tendono a fare i liberali. E quindi il neocomunitarismo, sembra a Walzer e anche a Charles Taylor, quella che maggiormente è aperto a un tentativo di soluzione di questi possibili conflitti che potrebbero emergere nell'ambito, è vero, del multiculturalismo. Perché si basa sul fatto che, da un lato, l'individuo è membro di più comunità, e dall'altro lato forme comunitarie possono convivere all'interno di comunità più grandi, talvolta superandolo almeno parzialmente i confini. Si pensi, ad esempio, al rapporto tra comunità linguistiche, comunità religiose e Stato. Ma se c'è un pluralismo da un lato e mancanza di rigide corrispondenze dall'altro, si rende necessario un dialogo intercomunitario che vada al di là del semplice contatto causale. In altri termini, la dialettica tra unità e pluralismo, che si gioca sia sul piano individuale che sul piano comunitario, richiede un intreccio di collegamenti e legami, senza i quali l'individuo si ridurrebbe di fatto ad una successione di ruoli incongrui e la comunità sarebbe solo una giusta sposizione seriale di raggruppamenti. Il dialogo per le altre realtà comunitarie è il corollario di questa istanza di fondo. Per costruire dei collegamenti non basta la tolleranza, che è ovviamente il punto di partenza ineludibile. Tolleranza intesa come reciproco rispetto tra gruppi di entità distinti che accettano la coesistenza pacifica. E però poi si disinteressano completamente l'uno dell'altro. Per mantenere il collegamento tra realtà differenziati occorre interessarsi effettivamente dell'altro, avvicinarsi a lui, tentare di comprendere le sue modalità di esistenza e dunque instaurare maniere di dialogare reali. L'interculturalità proposta dal comunitarismo va perciò oltre l'affermazione del multiculturalismo, perché il multiculturalismo indica una realtà di fatto presente nelle società contemporanee, mentre l'interculturalismo, come abbiamo detto, segna lo sforzo consapevole della ricerca di punti di contatto, di comprensione e di arricchimento reciproco. Da questo punto di vista si profila una differenza, come abbiamo, rispetto anche al liberalismo. Per il liberalismo, infatti, l'identità culturale è qualcosa a cui l'individuo sceglie di aderire, e quindi qualcosa che l'individuo ha, mentre per il comunitarismo essa è qualcosa che caratterizza l'individuo, qualcosa che l'individuo è. Quindi l'identità culturale per il liberalismo è qualcosa che l'individuo sceglie di a cui sceglie di aderire, quindi che ha, oppure può non avere. Mentre per il comunitarismo è qualcosa che l'individuo è, che lo caratterizza perciò. Questo significa che per il comunitarismo il tema dell'interculturalità assume una connotazione molto più profonda, molto più forte. Esso non indica il rapporto tra diverse opzioni o tra persone che hanno fatto scelte differenti, ma è una relazione tra modalità di esistenza e di espressione diverse che per comunicare devono anche cercare di scoprire e di comprendere la specificità dell'altro. Bene, continueremo la prossima volta.